Ebbene, sì, è tornato Tirami. Io sono Riccardo Auta.
Ma scusate, Tommasi non c'è più. Dovete sapere che Riccardo Auta ha ascoltato troppo Tirami e ha fatto il suo capito Lil, insurrezione. Tommasi ora è in una prigione di Kim Jong-un. Un augurio di presta libertà, Ale.
Si scherza e si saluta il luminoso grande founder di Will, che ha dato vita a questa azienda e a questo podcast con te, Anto.
Grande, Ale.
Siamo arrivati, sì, alla quarta stagione di Tirami.
Terribile.
Su di me grava questo peso, no? Forse dovrei fare una statua al mio, come fanno i tiranni rispetto ai loro predecessori.
Esatto.
Allora, partiamo però dalle medaglie.
Esatto.
Dagli onori. Nella prima edizione del Festival del Podcast, il Pod,
sì,
Tirami si è classificato terzo miglior podcast,
esatto,
comico. 2023 secondo.
Sì.
Ora nel 24 puntiamo al golpe.
Beh,
colpo di stato.
Voglio dire, sappiamo come farli, quindi.
Sono qui sempre con lui, Antonio Losito, autore TV e digital, ideatore del profilo Diventa un tiranno. E sì, nuova puntata di Tirami. Ma prima di partire ti chiedo, Anto, abbiamo iniziato questo podcast appunto ormai un po' di anni fa.
Sì.
In questi anni, ti chiedo così, domanda in apertura, la democrazia è peggiorata o migliorata?
Allora, per fortuna è peggiorata.
Ecco.
Infatti il numero attuale di cittadini che hanno accesso alla democrazia nel mondo è di 2,3 miliardi. Nel 2016, pensate, era di 4 miliardi, quindi in pratica la metà, e devo dire che tutto merito di questo podcast. E quindi diciamo, oggi la democrazia si sente come il muratore sull'impalcatura del mio palazzo che l'estate scorsa si beveva una 66 con 45 gradi. Non tanto stabile, col serio rischio di precipitare da un momento all'altro.
Beh, allora, vorrei sottolineare quello che hai appena detto, il per fortuna con cui hai iniziato, dicendo che, diciamo, felicitandoti dello stato peggiorativo della nostra democrazia.
Nel mondo.
E soprattutto,
sì,
poi i meriti che ti autoattribuisce, che attribuisce a questo podcast per questo risultato. Vabbè, andiamo alla ciccia, di chi parliamo oggi?
Allora, oggi parliamo di un tiranno che ha dato la pillola dello stupro alla democrazia. Per darvi subito dei numeri ingaggianti, lui è uno dei despoti più immortali del pianeta. Ascoltare la sua storia vi darà lo stesso stupore di chi in autostrada viene sorpassato a 180 all'ora da un monopattino. E credetemi, è accaduto. Il protagonista di questo special è un uomo che possiede la casa di Sherlock Holmes, che ha rinominato la capitale col suo nome e che ha creato una città che sembra un incubo di De Chirico e Rita De Crescenzo, la TikTok napoletana. È un tiranno a cui è impossibile fargli causa e che ha realizzato l'utopia di Poggiolini, tangenti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili. Il protagonista di questo episodio ha creato, secondo il New York Times, un'oligarchia corrotta che neanche i Borbone. Il creatore di un regime che oscilla tra Goodfellas e il Trono di Spade.
Guarda, quando voli e spazi fra De Chirico, la De Crescenzo e l'utopia di Poggiolini, mi fai volare altissimo. Le premesse non mancano per questo episodio.
Infatti il tiranno è poliamoroso con la politica del nostro paese. Parafrasando Gian Bruno, il tiranno è un talento che ha unito in un trisom la destra e la sinistra italiana. In particolare Berlusconi disse di lui: ci dobbiamo tutti ispirare al suo paese. E in questo episodio scopriremo perché il cavaliere aveva ragione, come sempre. Stiamo parlando del tiranno del Kazakistan, Nursultan Nazarbayev, in carica ufficialmente fino al 2019, ma ancora oggi il nudo proprietario del paese. Ma come al solito, Rick, mi dispiace, io devo iniziare con la sigla.
Beh, ma meraviglioso. Meraviglioso. È un incrocio, diciamo, fra Katia Ricciarelli e Miss Italia,
esatto,
in versione centrasiatica.
Sì, sì, un grande talento, un grande talento. Lei è Dariga Nazarbayeva, la figlia del tiranno. Spero di averla pronunciata in maniera corretta, altrimenti sappiamo cosa vi potrà succedere. Proprietaria della principale TV del paese e anche cantante della principale TV del paese. Oltre al canto lirico, la sua dote principale è il conflitto di interessi. Da circa 20 anni appare in TV senza possibilità di interruzione. Ha più soldi di Marta Fascina e dopo che suo marito l'ha tradita, la presunta amante è volata da un balcone molto alto, come nelle migliori tradizioni putiniane. Anche il marito, Rick, stranamente non è più con noi. E poi c'è suo figlio Aysultan, che una volta su Facebook ha scritto che sua madre aveva tentato di ucciderlo, Ti stupirò, Ricky, anche lui stranamente non è più con noi.
Ok, direi agli amici che ci ascoltano, se la trovate su Tinder, non fate match, non fate
no
match.
Way.
Ora, siamo in Kazakistan.
Sì.
Per gli ignoranti di geografia, posizioniamo il Kazakistan sulla cartina.
Allora, Asia centrale, un paese bellissimo con distese di prati verdi che nemmeno lo sfondo predefinito di Windows, ragazzi. Il Kazakistan è immenso, è il nono paese più grande del mondo, vasto quanto l'Europa occidentale o, se preferite, vasto quanto la tenuta pugliese di Albano. È una nazione che è stata scelta dai sovietici per testare le bombe atomiche, piazzare i gulag e fare tutto ciò che non dovresti fare nella vita. È un po' un paese cavia, è un po' la Taranto dell'Asia centrale, diciamo. È praticamente accerchiato da paesi tirannici, tra cui spiccano Russia e Cina, che lo tengono in scacco. Pensate che oggi i dati personali dei cittadini kazaki del governo sarebbero stati ceduti dall'attuale tiranno a Putin e Xi Jinping, come ha rivelato un'inchiesta del Foglio.
Questa idea del paese cavia e soprattutto del contest che immagino per i sovietici in casa sovietica per testare le bombe atomiche, vorrei sapere esattamente come era funzionato diciamo la procedura per farsi selezionare. Ora, dici di più, oggi che paese è il Kazakistan?
Noi italiani facciamo sempre i fighi quando parliamo di etnie. Ci consideriamo a torto un popolo multietnico. Spoiler, l'Italia è uno dei paesi meno etnici del mondo. In Kazakistan invece ci sono 124 gruppi etnici. Considerati i miliardi di barili di petrolio e i giacimenti di gas che sono stati scoperti nel paese e la sua minuscola popolazione, ogni kazako potrebbe essere milionario, entrare in un concessionario Maserati esclamando: ragazzi, sono veramente euforico, te lo ricordi il tizio di YouTube? Ma come sappiamo, l'happy ending non esiste nelle tirannie. Uno dei pochissimi milionari del Kazakistan è il protagonista di questo episodio. Il suo è un paese a cui tutta la Serie A dovrebbe dire grazie, Rick.
Va bene, ora spiegami il perché di questo necessario ringraziamento.
Si narra che i primi cavalli addomesticati provengano proprio dal Kazakistan. Quindi, se oggi i giovani calciatori italiani possono scommettere sull'Ippica, è grazie a questo paese.
Salutiamo gli amici della Postale che ci ascoltano.
Salutiamo
tutti. Soprattutto i ragazzi della Serie A.
Esatto, che hanno questo problema chiamato ludopatia. Per la bellezza dei suoi paesaggi, il Kazakistan potrebbe essere l'Eden, ma in alcune zone è diventato l'inferno per colpa del frontale col dispotismo. Infatti, tu prima lo chiedevi e adesso te lo spieghiamo. Dal 1949 al 1989 l'Unione Sovietica ha condotto 456 test nucleari nel paese, praticamente la sala giochi di Oppenheimer. Quella regione del Kazakistan è una tempesta di buchi creati dalle bombe nucleari. Oggi sembra il braccio del protagonista di Trainspotting, non so se te lo ricordi.
E come?
Gli abitanti della zona non furono nemmeno evacuati, Rick. Pensa che l'impatto delle radiazioni fu nascosto per anni dai sovietici. Oggi, grazie alle radiazioni, il Kazakistan è un paese all'avanguardia nella mutazione genetica del DNA.
Quando dici grazie alle radiazioni, sempre invito tutti a ricordarci Antonio Losito. Parla per se stesso, non è rappresentativo di Will, ormai ho queste responsabilità, devo fare sempre dei disclaimer. Va bene, arriviamo a lui, al nostro tiranno. Vediamo se lo so pronunciare, Nursultan Nazarbayev.
Esatto.
Ho fatto un corso.
Dovrebbe essere corretto e diciamo che tipo è? Per i canoni kazaki il tiranno ha una faccia rassicurante e borghese. Fai conto che se fosse un italiano sarebbe un romano benestante con la camicia bianca, figlio di un imprenditore edile che porta al Circeo le ragazze di periferia. 30 anni di azioni megalomani che mescolano tutti i generi della tirannia fanno fallire ogni tentativo di inserire Nazarbayev in una categoria. Il dittatore intreccia bustarelle d'eleganza, repressione e abbracci con Obama, vita da narcos e viaggi all'ONU, creando una commistione tanto inimitabile quanto difficile da dipanare. Questo approccio è intrinseco alla sua innovativa esplorazione del dispotismo, Rick.
Qualcuno lo definirebbe polivalente. Senti, quando nasce Nazarbayev?
Allora, il profeta di questo episodio nasce con un nome da malware, Nazarbayev, appunto. È il 1940, siamo in un paesino di confine di una zona di montagna. Immaginate Bardonecchia, ma con Stalin, ok?
Sono cresciuto scisticamente vicino a Bardonecchia, non me la ricordo però con Stalin, devo dire.
È molto diversa, infatti quel 1940 fu un anno molto strano perché Stalin e Hitler erano buoni amici e avevano relazioni commerciali, facevano scambi commerciali. E Rick, era un po' come vedere giocare insieme i grandi rivali, no? Maradona e Pelé, Cristiano Ronaldo e Messi, Shakira e la Guardia di Finanza. All'epoca Hitler disse che la Germania si sarebbe presa il posto che le spettava nel mondo. Lo storico inglese Peter Frankopan rivela le parole del nazista: chiudete i vostri cuori alla pietà, disse ai suoi generali, agite brutalmente. e purtroppo i tedeschi presero sul serio quelle parole. Stalin e Hitler insieme avrebbero potuto portarci in un romanzo di Philip Dick, ma per fortuna Hitler ruppe il patto quando il tiranno era un bebè di un anno.
Ecco, allora se le mie scarsissime nozioni di storia non mi tradiscono, 41 Hitler in realtà rompe la sua amicizia con l'Unione Sovietica e parte all'attacco.
Rimuove gli amici, ha schiacciato il tasto, rimuove gli amici.
Esatto, unfollow.
Unfollow. E quindi Stalin aveva fatto di tutto per rovinare la famiglia del tiranno. Negli anni 30 il padre di Nur Sultan lavorava per una famiglia ricca fino a quando Stalin non scippò tutti i terreni, senza chiamarlo furto, ma col più dolce politiche di collettivizzazione.
Ottimo copy.
Il padre perse il lavoro per colpa di un tiranno e dato che non aveva un rublo, decise di vivere seguendo le linee guida di Mauro Corona, ovvero vita di montagna e igiene approssimativa. Il padre del tiranno mise tutta la famiglia in una tenda ai piedi di una montagna e quindi il nostro piccolo despota crebbe into the wild, in mezzo ai lupi. In questo senso, Rick, la realizzazione del neologismo più usato dalla cica mala dei social. Mi hanno buttato tra i lupi e ne sono uscita a capobranco.
Ma dove tiri fuori ste robe?
Si narra che il tiranno amava cantare le canzoni del papà immerso nella steppa. Infatti, non a caso da grande, sarà protagonista di un bellissimo brano che declama la natura. Ascoltiamo la voce del tiranno.
Vado. Beh, fantastico. A chi ci sta ascoltando invito anche ad andare a guardare il video YouTube di questo signore di mezza età che canticchia in mezzo alle colline, ai campi di papaveri del Kazakistan.
Un po' un Tazenda, no? Mi ricorda un po' i Tazenda, ma occhio che il tiranno ha ucciso per molto meno, caro Rick. E quindi torniamo alla sua vita, perché a 8 anni il despota entra a scuola e inizia a imparare il russo, non un fatto scontato in un paese con 117 lingue. Leggiamo dal suo sito, perché Rick, io ho trovato il suo sito e l'ho tradotto. Allora, leggiamo. Nur Sultan ha studiato diligentemente e con interesse, diventando uno dei primi alunni. Si immerse nella lettura di tutti i libri che solo lui poteva procurarsi e che gli furono portati dai suoi parenti, conoscendo l'avida curiosità del giovane. Questa ovviamente
l'avida curiosità, e qua di nuovo, cioè,
è stupendo.
Ha dei copi che lo circondano, che quasi chiederei, anzi, di proverei ad assumerli qui in Will.
Stupendi. E infatti, sempre secondo il sito del tiranno, il preside del liceo, perché giustamente è stato intervistato dopo la grande carriera tirannica, disse queste parole. Era l'allievo più grato. Non più bravo, più grato. Ha colto ogni parola dell'insegnante. Ma quanto sono belle queste descrizioni tiranniche. Cioè, io volo.
Fantastici.
Ha colto ogni parola dell'insegnante. Cioè, anche quando diceva, ragazzi, ok, finita, ha colto ogni parola, capito? Suona la campanella, lui coglie tutto. E quindi questi sono elogi che vengono meglio quando hai la pistola puntata alla tempia. E il tiranno, Rick, era così bravo a scuola che, pensa un po', finì in un'acciaieria.
Come in un'acciaieria, scusami. Mi hai disegnato il profilo di uno che non so se è dovuto finire alla Bocconi del Kazakistan,
invece
in acciaieria.
No. E invece no, acciaieria, e finisce a fare il mimì metallurgico. E qui, diciamo, inizia la parentesi neorealista di questa storia, perché il tiranno viene impiegato come operaio di alto forno e si occupa delle macchine di colata. Nella bio che il tiranno ha pubblicato su internet, forse l'unica cosa vera è il passaggio che riguarda le acciaierie. Infatti dice, a causa del caldo terribile, alcuni operai svenivano e perdevano sangue dal naso.
Ma lui no, immagino ci sarà anche scritto poi dopo.
Stai scherzando, lui ne aveva uno di cortesia. Infatti era stupendo lavorare nelle fabbriche create da Stalin. Il tiranno rivela che era costretto a bere acqua salata, che era un po' il Gatorade degli anni 50, un modo per resistere alla disidratazione dell'alto forno.
Ecco, non provatelo a casa,
no,
grazie.
No, il paese dove lavorava si chiama Termitau. Se lo googlate sulle mappe, la prima foto che vi appare è una romantica ciminiera in controluce che trasuda eutanasia. L'Atlantic racconta che l'inquinamento provocato dalle grandi industrie della zona avvelenava l'acqua e contaminava il latte materno delle neomamme. Oggi invece Termitau è diventato un punto di transito per i trafficanti di droga che si spostano dall'Afghanistan ai mercati europei. Insomma, mettete questa città nella vostra wish list.
Beh, sostanzialmente hanno fatto un po' di rigenerazione urbana, no? Quelle robe lì che piacciono a noi.
Esattamente, e infatti Termitau, simbolo di amore e romanticismo, magia e seduzione, era il set perfetto per lasciarsi andare all'atmosfera romantica.
Quindi stai dicendo che il tiranno si innamora al caldo della fabbrica.
Vicino all'alto forno. L'alto forno è stato fatale in tutti i sensi, come capiremo tra poco, perché infatti si innamora con una scena, Rick, che verrà ricordata per l'eccesso di romanticismo, altro che Notting Hill.
Immagino in questo caso non c'entrasse un vischio, perché sarebbe troppo. Come si conoscono effettivamente, come scatta la scintilla, per rimanere così in un linguaggio metallurgico?
Durante un incidente sul lavoro, così. Quindi ti descrivo cosa è successo.
Che poesia.
Che poesia. Una siviera piena di metallo fuso si rovescia per terra, trasformando la fabbrica nella nuova Pompei. I dettagli non vengono raccontati, ma io immagino la scena così. In mezzo a una distesa di Freddy Krueger, il tiranno scorge il volto di una donna. La nota, Rick, perché innanzitutto è viva, non una cosa da poco in un incidente avvenuto in una fabbrica dell'Unione Sovietica degli anni 50. Mentre la gente urlava con la consapevolezza che l'ambulanza sarebbe arrivata dopo 15 giorni e che la tragedia non sarebbe mai uscita sui giornali del regime, il tiranno scopre l'amore.
Va bene, dici di più su questa fortunata, letteralmente fortunata a questo punto.
Si chiama Sara e con lei è subito colpo di fulmine. I due possono camminare a braccetto nei corridoi devastati dall'acciaio fuso tra le ciminiere che profumano di amore e tumore. E pochi anni dopo a Nazarbayev succede un twist che porta questa storia nella fantascienza, Ricca. Ti voglio ancora subire.
Va bene, basta con questi cliffhanger, spingi, dimmi di più.
Allora, in queste quattro stagioni di Tirani abbiamo scoperto tiranni stregoni, tiranni che parlano con gli animali, ballerini, astrologi, influencer, tiranni che si vestono da Batman, no? Presto ne arriveranno altri con la motosega, ma... In questa puntata vogliamo continuare ad alzare l'asticella, quindi sei pronto? Sei pronto, lo posso dire, che cosa fa quest'uomo?
Non lo so se sono pronto, devo dire, questo peso, questa responsabilità di essere amministratore delegato di questa baracca, quando mi scaldi così le premesse mi fa venire un po' di ansia, però di nuovo, disclaimer, Losito parla per se stesso, prego.
E allora questo grande talento a un certo punto decide di diventare un campione di wrestling.
Ok, ok. Pensavo peggio. Vai avanti.
Fai conto che in Unione Sovietica accadeva che un operaio poteva fare un Erasmus in una fabbrica di un'altra Repubblica Socialista. Al tiranno capita l'Ucraina, a 3.300 km da casa sua, quindi non proprio vicinissimo. È molto probabile che sia andato in treno, con un viaggio che sarà durato come la circumnavigazione di Magellano o come il treno Cagliari-Macomer.
Tutto ciò senza sudoku né smartphone per ammazzare
niente,
il tempo.
Niente, modalità aereo anche se era sul treno. Nelle fabbriche vengono selezionati infatti i più prestanti per portarli appunto sul ring e vi leggo anche qui il resoconto sul sito del tiranno. Eccolo qua. Allora, Nursultan ha l'occasione per dimostrare col wrestling la forza dei suoi muscoli e del suo carattere.
Mi sembra sempre, devo dire, dei commenti molto imparziali quelli che compaiono sul sito e sulla bio del buon Nursultan.
Ma Rick, quando c'è talento, se talento scolastico, c'è talento sul ring, io non ho capito perché tu devi sempre fare il complottista e mettere in discussione queste cose.
Mi rimangio tutto.
Ti dico la verità, anche io spero un giorno di poter mettere una frase del genere sul mio sito, quindi dimostrare col wrestling la forza dei miei muscoli e del mio carattere. È un sogno che coltivo fin da bambino e quindi il tiranno diventa l'Hulk Hogan dell'Ucraina, mentre a breve sarà l'Undertaker del Kazakistan.
E qui viene fuori tutta la tua cultura in materia di WWE.
Questa tappa nel wrestling è importantissima per il tiranno e quindi sarà di grandissima ispirazione, perché parliamoci chiaro, Rick, il wrestling non è uno sport, è una forma di spettacolo e lo stesso concetto verrà applicato nel suo governo. Le elezioni non sono un modo per scegliere chi governa, sono una forma di spettacolo, finte, esattamente come il wrestling.
Mancano solo le sedie finte da spaccarsi sulla schiena. Vabbè, andiamo avanti.
Aspetta Rick, mi è arrivato un vocale. Scusa. E Kim Jong-un, traduco. Ciao a tutti belli e brutti, sono Patatone e ho un appello urgente da fare. Fermiamo NordVPN, l'app antitiranno che protegge la vostra connessione con una crittografia di livello militare. Per noi dittatori è un incubo NordVPN, perché i nostri sudditi si possono localizzare in un altro paese e vedere i film senza censura. Io ad esempio la uso per vedermi Vacanze di Natale. Uè, animale! Non installate NordVPN e non prendete lo sconto speciale che trovate su nordvpn.com/tirani. Saluto... Aspetta, cos'è che ha detto? Saluto mia cugina Elvira di Avellino. Losito, devi morire. Grazie, Patatone.
Dopo wrestling, cosa succede a Nazarbayev?
E a quel punto, no, dopo avere tutti questi muscoli, dimostra il suo talento nella politica. E cosa fa? Parte dai sindacati, proprio come Nicolino Maduro, tiranno del Venezuela, a cui abbiamo dedicato un grandissimo episodio. Nazarbayev è un grande difensore degli scioperi. Peccato però che quando sarà un tiranno verrà proprio ricordato per una sanguinosa repressione di uno sciopero che provocherà almeno 15 morti. Il tiranno quindi scala tutte le gerarchie sindacali. Nel 1962 Nazarbayev si unì al Partito Comunista, diventando un membro di spicco della Lega dei Giovani Comunisti. Non sapeva che un giorno avrebbe incontrato Berlusconi, che stranamente non gli gridò «Comunista!». E a sostenere la sua scalata c'è Mikhail Gorbachev. E quindi Rick, considerando che Gorbachev aveva anche sostenuto Niazov, il tirano del Turkmenistan di cui abbiamo già parlato negli scorsi episodi, possiamo affermare che si tratta, sto parlando di Gorbachev, del più grande talent scout di tiranni.
Per la serie coincidenze, io non credo.
E tutta questa fase della vita del tiranno verrà ricordata in maniera epica da vari film prodotti proprio da lui. E citiamo per ora il film Come si allinearono le stelle, che già dal titolo Rick emana un sacco di modestia. Ascoltiamo un pezzo del trailer.
Vedi, ti sam vidiš, ne spravljajca. Ja evo spostrasnimu.
Beh, una fotografia quasi sorrentiniana, se posso dire.
È un film stupendo che io ho visto in sala, ovviamente in Kazakistan.
Rigorosamente non doppiato, lingua originale.
L'ho visto in russo e in una lingua kazaka, perché l'ho fatta al liceo.
Ah, hai fatto uno di quei licei linguistico sperimentale.
Sì, sì, in Corea del Nord l'ho fatto lì, quindi sono aperto un po' a tutti i linguaggi tirannici e quindi... c'è qualcuno che ci ha aiutato a tradurre questo passaggio, Rick.
Esatto, so che la nostra Yao Yawenia ti ha aiutato nella traduzione.
Che salutiamo, le mandiamo un bacio. È una ragazza che lavora a Will. E la voce fuori campo che avete sentito dice: tra poco il Kazakistan si sgretolerà a pezzettini, perché il maculato, riferendosi a Gorbachev, non ce la fa. Quindi che eleganza, Rick.
Carino, il maculato mi sembra davvero delicato come modo per definire.
Una roba, cioè manco fosse, che ne so, un felino, il maculato, è stupendo. E quindi per arrivare in cima al partito il tirano deve affrontare il mostro finale, proprio come nei videogiochi. E il mostro finale, Rick, è un boomer messo da Brezhnev. E Nazarbayev è uno dei primi a fiutare le opportunità che potevano arrivare dal crollo del maculato, sempre per citare il nostro amico tirano. Il despota è bravissimo a eliminare i nemici e quando ci sono le prime elezioni del paese si candida e, guarda un po', vince.
Dacci i numeri, vogliamo i numeri, i dati.
Allora, vince con una percentuale un po' bassina, Rick. Ah, te lo dico?
Vai.
Vado, 99%.
Cosa diavolo vuol dire 99%?
99%, questo numero ha fatto nascere la definizione elezione Lidl. E da quel momento il tirano decide che la strategia elettorale del paese non cambierà mai per i prossimi 30 anni. Vuoi sapere qual è?
Spiegaci qual è il suo silver bullet da campagna elettorale.
È molto semplice, niente elezioni libere. Infatti, secondo Human Rights Watch, in 25 anni di governo, il Kazakistan non ha avuto elezioni che possono essere considerate eque da osservatori indipendenti.
Beh, ci sta, alla fine sarebbe da contattare il suo campaign manager, perché ha azzeccato la campagna migliore di sempre.
È bravissimo. Infatti, dato che tutti li volevano bene, il tiranno si rende conto che andare al seggio era semplicemente un pezzo. E quindi le elezioni successive si sarebbero dovute svolgere nel 96, ma con uno stratagemma il tiranno le sposta nel 1999, 8 anni dopo l'ultima elezione. Il principale candidato dell'opposizione, Rick, viene escluso con un trucco da fuoriclasse. Se il candidato avesse commesso un reato non si sarebbe potuto candidare.
Ok, ma quindi dall'altra parte c'era un pregiudicato? Cioè
no.
Lui aveva commesso un reato?
No, assolutamente. Ah. Ma un giorno, cosa succede? Un giorno viene accusato di aver fatto un comizio elettorale non autorizzato. Bam, reato pronto.
Classico.
E quindi Nazarbayev vince con un deludente 80%. Quindi, no? Ben 19 punti percentuali persi.
Immagino il campaign manager disperato anche qui.
Sì, o giustiziato direi a questo punto. E quindi secondo gli osservatori internazionali le elezioni incredibilmente furono irregolari e quindi c'era Al Gore, ve lo ricordate, no? Che chiamò il tiranno per esprimere le sue preoccupazioni, ma il tiranno se ne fregò altamente, anche perché aveva un superpotere, anzi Rick, ce ne aveva due.
Vai, sparaci questi superpoteri.
Petrolio e gas che rappresentano il 70% delle esportazioni e poi risorse che dà tutto l'Occidente.
Oops.
Quindi li dà veramente a tutti. Guarda un po'. Infatti a breve parleremo di tutti i subscriber del tiranno, ma prima invece studiamo le strategie per mantenere il potere. La prima consiste nella mossa che io ho denominato Vinted.
Cioè, spiegami cos'è, era già un appassionato di circular economy?
In un certo senso sì, perché nel 1993 il tiranno inizia a offrire in saldo i missili sovietici. Immagino infatti il tiranno che fa la foto al missile con una bella luce, specificando che l'articolo viene spedito entro 5 giorni lavorativi dalla vendita, e risponde alle richieste dei vari leader che chiedono: ma non è che mi puoi togliere 500.000 euro? Dai, che ho visto un graffetto sulla punta. Invece Rick, la seconda mossa consiste nell'utilizzare il metodo montessoriano nell'educazione degli oppositori.
Va bene, adesso fammi capire cosa c'entra la Montessori in questa storia.
C'entra, perché il metodo montessoriano si basa sulla libertà di scelta dell'opposizione, che mira a favorire lo sviluppo di un senso di responsabilità e di consapevolezza anziché imporre un percorso dall'alto. Quindi, no, questo in breve il metodo montessoriano. Diciamo, la variante introdotta dal tiranno è la seguente, Rick. Se l'opposizione non capisce da sola che non deve criticare il tiranno, si becca una pallottola in mezzo alla fronte, ok? Quindi io ti do gli strumenti per farlo, però poi sta a te. E questo lo racconta non mio zio, ma un'inchiesta del New York Times del 2007, che vi leggo: i giornali vengono chiusi, i critici rinchiusi e i manifestanti torturati. Per non avere il problema di dar conto alle sue imprese, i principali giornali dell'opposizione sono stati banditi nel 2013 e internet è strettamente controllato. Le proteste pacifiche contro la riforma agraria proposta dal governo nel 2016 infatti si sono conclusi con la condanna a 5 anni di carcere per i due organizzatori. Quindi questa un po' la strategia del tiranno, però c'era anche un altro modo per fermare le critiche ed era la tecnica che io chiamo Latin King.
Ecco, benissimo, inizio a sentire ulteriormente le gambe tremare quando ti avvicini a queste, quando utilizzi questi termini minacciosi rispetto al rispetto delle parole, vai.
Il Latin King che salutiamo. Allora, praticamente nel maggio del 2017 un giornalista è stato accoltellato in treno da 2 tizi non identificati. Una scena che alla stazione Termini di Roma non desterebbe scalpore, ma in Kazakistan non era così usuale. Il giornalista infatti stava andando a informare i diplomatici europei riguardo gli attivisti e i colleghi imprigionati, quindi abbiamo anche il metodo Latin King.
Non ho capito quali sarebbero le azioni di governo in questo caso?
Beh, guarda, ne ha fatte tante, non capisco neanche questo tono polemico, onestamente, una persona così per bene. Quindi il tiranno forse temeva che un giorno avrebbe potuto avere la demenza senile e quindi Rick si aiuta sempre, usa il suo potere per sconfiggere ogni possibile evenienza di questa malattia, perché lui ha paura della perdita di memoria, che era la malattia che temeva di più, e forse Rick, lo dico io ma credo che sia abbastanza verosimile, è per questo che a un certo punto in Kazakistan il suo nome appare ovunque. E infatti così vengono dedicati al tiranno l'aeroporto più grande del paese, una serie di licei d'élite, fondazioni, grandi viali, tutto porta il suo nome. Le città sono la sua ossessione e per questo il capolavoro del tiranno nasce con la capitale.
Sai che siamo appassionati di tematiche legate alle città, quindi città, cosa succede?
Sì, sì.
Cosa succede?
Succede che nel 1997 il tiranno sposta la capitale ad Astana per realizzare i sogni della sua megalomania.
Allora, questo posso dire, memoria storica, non è la prima volta che uno dei nostri tiranni sposta la capitale.
Sì.
Antico vizietto, perché la sposta? Spiegami.
Allora, le ragioni ufficiali, Rick, non sono tanto interessanti, mentre quelle personali sono incredibili. Il tiranno voleva un laboratorio artistico tutto suo e un giorno dirà: sono il progettista di ogni dettaglio di Astana, compresa la scelta delle vernici, ok?
Anche, non solo urbanista, anche colorist.
Anche carpentiere, ok, lui fa tutto, perché ricordati che ha sempre i muscoli del wrestling, eh? Cioè lavorava in acciaieria.
È un giocatore completo.
Quindi l'Atlantic racconta che il tiranno amava progettare i palazzi della capitale, Rick, non con autogad in un banalissimo studio d'architettura, ma in un ristorante su un tovagliolo a fine cena, magari dopo una boccia di vodka.
Si dice che anche Renzo Piano faccia gli schizzi di tanto in tanto sui tovaglioli, però adesso non so se è per disegnare delle capitali.
Temo che abbia delle competenze diverse. Renzo Piano però non vorrei offendere il tiranno, perché Nazarbayev, che secondo me è molto più bravo di Renzo Piano, ha costruito nel centro del nulla una capitale. Cioè, come se Matteo Salvini decidesse di far costruire una nuova Dubai nelle campagne del Lodigiano, e non lo escludo.
Ecco, qua ci dissociamo naturalmente dai messaggi ingiuriosi del dottor Losito. Senti, dici di più adesso sulla pianta di Astana e il progetto di urbanistica tattica di Nazarbayev.
Allora, è un frontale tra un incubo di Giorgio De Chirico e Rita De Crescenzo, la TikToker napoletana.
Eccoli qua, sempre loro due.
Sempre loro due, perché rappresentano meglio questa immagine. Fai conto che nel centro della city abbiamo 2 enormi caffettiere dorate. Poi abbiamo un palazzo a forma di ciotola per cani, una piramide color camorra, Aspetta. È una torta caprese di vetro.
Che colore ha la camorra esattamente? Non ho capito.
Vai ad Astana e vedrai questa tinta, è un pantone che c'è solo lì e che si è inventato lui, ispirandosi ovviamente agli amici camorristi che salutiamo. E la sua capitale va al di là del mondo fisico e tangibile, spesso si basa su atmosfere oniriche, perché lui è un sognatore, Rick. E quindi c'è il palazzo presidenziale, che è una copia spudorata della Casa Bianca americana, solo che è 8 volte più grande.
Che effettivamente Rick... la Casa Bianca sembra sempre un po' piccolina, quando vai a Washington la ritrovi lì che ti delude, e lui dice: non voglio subire quello stesso effetto.
Un tiranno non può deludere, infatti lui l'ha fatta 8 volte più grande, perché Rick, un tiranno, se fosse un'auto, sarebbe quella che appena scatta il verde parte sgommando. Astana, la capitale del Kazakistan, ha chiari echi di altrove. Abbiamo quel sapore di Florida distopica che hanno alcuni quartieri di Pyongyang, la capitale nordcoreana. E diciamo è una sorta di intramuscolo nel cuore del Kazakistan, a base di pacchianeria di Las Vegas, steroidi nazionalisti, Disneyland, salotti dorati di Cosa Nostra, il tutto fuso con arte islamica, barocco russo e postmodernismo.
Mi rimarrà tatuato nel cervello il sapore di Florida dispotica. Senti, perché però ha cambiato capitale? Cioè, ci deve essere una ragione, al netto della sua volontà di schizzare qualcosa su un tovagliolo.
Allora, innanzitutto l'ha deciso per un fatto climatico, perché devi sapere, Rick, che la vecchia capitale vantava un clima mite. Invece Astana ha un clima stupendo, varia dai meno 50 ai più 45, quindi immaginate la felicità delle migliaia di dipendenti pubblici che sono stati deportati nella nuova capitale. Quindi nel 1997 Astana è stata inaugurata come se fosse un locale di Corso Como. Nazarbayev infatti ha eseguito un alastau. Sai cos'è un alastau, Rick?
No, purtroppo.
Ti manca?
Non so, se ho paura di chiedertelo però.
Allora, praticamente è un antico rituale di purificazione del fuoco, se non sbaglio di origine mongola, che culmina con una camminata tirannica su un tappeto bianco. Praticamente è lo stesso tipo di cerimonia che è usata dai grandi imperatori del passato.
Per il prossimo, per il tuo prossimo compleanno ti organizziamo un alastau. Senti, rientriamo però noi qua, persone di alta architettura. Esattamente, entriamo in città e facci viaggiare così ad occhi aperti negli edifici, fra gli edifici più rappresentativi di Astana e di questa tirannia.
Allora, ti faccio un po' da Google Earth. Io partirei dal Nazarbayev Center, che praticamente, Rick, è un edificio polifunzionale a forma di filtro del rubinetto del bidet. Però un bidet enorme, Rick. Forse il bidet del gigante del Miglio Verde, perché è grande quasi 7.000 metri. Quindi un grande filtro del rubinetto del bidet. All'interno di questo bidet, diciamo, i sudditi possono ammirare una mostra permanente degli effetti personali del tiranno. Quindi c'è l'abito che indossava il giorno dell'inaugurazione della capitale, la penna stilografica d'oro con cui ha scritto l'inno nazionale, perché non è che l'ha scritto con una penna usegetta, no? O con quelle rubate all'IKEA. Quindi in una teca di vetro invece c'è la foto autografata di Margaret Thatcher, che scrisse, pensa un po', la prefazione a un'altra grande opera del presidente, che si chiama The Kazakhstan Way, che trovate su Amazon a 7,23€, invece usato è a 7,17€, secondo me conviene anche
scontone.
Tantissimo prenderlo usato, c'è un bello scontone di 4 centesimi, anzi di più, e poi il capolavoro. Questo è il capolavoro del Nazarbayev Center, che porta il nome del tiranno, perché c'è un santuario di vetro in cui si può vedere la collezione di libri del tiranno. Sai quanti sono, Rick? Sono più di 4.000 testi, e la guida del centro ha specificato al giornalista del Guardian, che stava facendo un'inchiesta, gli ha detto questa cosa: il tiranno, ovviamente non ha detto così, ha detto: Nazarbayev li ha letti tutti perché è un uomo molto colto, ok? E quindi, Rick, insomma, abbiamo un sito, abbiamo una guida, io non metterei in discussione questi talenti dell'uomo che fa il wrestling, che viene dalle acciaierie, no? Tra l'altro Stalin significa uomo d'acciaio, no? È un soprannome Stalin, non è il cognome del tiranno, come si dice. Quindi, insomma, secondo me ci sono tanti elementi che rimandano anche un po' alla Marvel, no? E il fulcro più inquietante del centro tirannico sono gli schizzi degli edifici disegnati sui tovaglioli del tiranno. Quindi tu pensi al cameriere che magari buttava via uno... Ma no! Questo deve andare al museo, no? E magari c'era lo schizzo di un nuovo palazzo. E infatti questi schizzi sono la prova catastale del suo talento.
Ti ringrazio per questo viaggio immaginifico.
Hai sognato?
Ho sognato. Poi devo dire, 4.000 testi di Nazarbayev mi ricordano un po', quante erano? Le 700 donne di Cassano ai tempi del Real Madrid.
Esattamente.
O quel che era. Senti, le principali caratteristiche di una capitale tirannica che si voglia davvero definire contemporanea.
Contemporanea, perché noi parliamo sempre della contemporaneità, io ci tengo tantissimo, Rick, e quindi, allora, partiamo da questa considerazione. Un despota, Rick, però è come un boomer.
Cosa farebbe però Nazarbayev se ti sentisse dire boomer di lui?
credo, puntino rosso sulla fronte e finirebbe tutto così. Quindi stavo dicendo, il despota è come un boomer. Perché è come un boomer? Perché le dimensioni sono l'unica cosa che conta. Infatti la città è stata concepita sulla base del ripudio ambientale. Non è stata fatta per i cittadini, ma solo per le automobili. Infatti ci sono strade a 6 corsie ed edifici muscolosi come Salvatore Aranzulla col solo
che è effettivamente gigantesco. L'ho visto recentemente, è gigantesco, muscolosissimo.
È gigantesco perché deve essere, a strada deve essere come Salvatore Aranzulla, perché l'obiettivo è incutere timore ai cittadini, esattamente come fa l'amico che tra l'altro conosco, il buon Salvatore. Diciamo che l'enlargior penis più importante del tiranno è finito nei manuali di orografia.
Va bene, vai avanti, inizio davvero a temere per il mio futuro professionale.
Esatto, il despota pensa che è arrivato ad allargare il fiume cittadino per renderlo imponente come la Senna e il Tamigi, i fiumi di Londra e Parigi. Non dovete pensare al tiranno come un capo di stato settantenne, ma come un bimbo minchia in preda all'ansia sociale. Molte artistar ricche hanno lavorato col tiranno e hanno dato forma alla tanta megalomania che è visibile ad Astana e che potete, vi invitiamo a osservare. Ma ora, caro Rick, sta per arrivare uno dei momenti più divertenti di questo episodio, secondo me, perché una famosa archistar europea, parlando con i quotidiani, diede questo consiglio che vi leggo. Allora, a tutti gli architetti che lavorano in Kazakistan suggerisco di nominare un capoprogetto che pesi un centinaio di chili e che abbia le mani enormi.
Che cosa diavolo vuol dire? Ma che situazione è? Ma che città è?
E vorrei chiudere però l'episodio con un inciso clickbait. Voglio fare come Dago Spia. Voglio fare come Dago Spia e quindi vi voglio lasciare così con questo titolo da Dago Spia che va così. Il tiranno riesce a creare la dittatura più longeva al mondo grazie a...
Maledetto copy da siti a chiappa click. Anto, cosa devo dirti? Ti ringrazio, anche con un po' di timore, ma devo dire ti ringrazio per questi viaggi in cui riesci sempre a trascinarci.
E ricordiamo che domani esce il prossimo episodio. Non perdete. E ricordatevi di mettere 5 stelle come fanno l'influencer.
Grazie mille ad Antonio Losito, ideatore e tiranno del profilo Diventa un Tiranno. Ciao Anto.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti e a tutte.